quello che è rilevante del meccanismo di cooperazione economica regionale, come è stato dell'ASEAN, dell'APEC, è nel fatto che queste organizzazioni, si chiamano Regional Economic Organization, prevedono anche paesi che hanno regimi politici diversi, la Cina, il Giappone, ed è un modo per pacificare tensioni, pensiamo storicamente alle tensioni tra la Cina e il Giappone, che non sono diverse storicamente da quelle che ci sono state tra la Francia e la Germania. Però qui si tratta più che altro di cooperazione economica, di buone pratiche, di riduzione delle dogane, di dazi.
In ogni caso non è qualcosa di paragonabile al mercato comune europeo, giusto?
Diciamo, noi siamo andati molto avanti in Europa con il progetto del mercato unico che, come lei sa, è nato nel 1957 a Roma formalmente con la dichiarazione Schuman, diciamo, la comunità del carbone dell'acciaio, quindi del 50, quindi abbiamo dietro una storia che quasi è molto lunga di collaborazione economica, e questa collaborazione economica ha portato prima ad una comunità economica, a un mercato comune, e poi quel mercato comune si è trasformato alla fine degli anni 80 in un mercato unico. Nessun'altra parte del mondo, neppure gli Stati Uniti, hanno un mercato unico come quello europeo. È il mercato più integrato sul piano sovranazionale che c'è al mondo. Questo ha significato che il mercato unico europeo è una vera e propria, come dire, potenza economica di per sé, governata dalla Commissione in modo particolare, insieme evidentemente al Parlamento e ai governi nazionali, ma soprattutto un mercato dove è importante il ruolo della Corte Europea di Giustizia per risolvere le dispute sia tra Stati, ma soprattutto tra gli attori economici, imprese, organizzazioni economiche e i rispettivi governi nazionali. Ora, noi siamo andati molto avanti, tanto è vero che il problema che oggi ci poniamo è come trasformare questo mercato unico in un'anche entità politica, non solo in un grande attore economico. Questo ha creato difficoltà, ad esempio la Gran Bretagna non ha mai pienamente accettato l'integrazione raggiunta sul piano economico. Il Brexit è anche il risultato della impossibilità per la Gran Bretagna di avere ad esempio una sua politica sull'immigrazione, quindi di chiusura delle frontiere rispetto agli altri paesi europei. Quel mercato si basa sulle quattro libertà: la libertà di circolazione dei capitali, dei servizi, delle merci, ma anche degli individui. Nessun'altra parte del mondo, gli stessi Stati Uniti hanno un mercato unico che è molto meno integrato del nostro. I poteri degli Stati sul mercato, in particolare sulle dinamiche economiche, sono maggiori di quelli che hanno i nostri Stati membri dell'Unione Europea. Nel caso dell'Asia si ha invece dei meccanismi di cooperazione economica regionale. Gli Stati che fanno parte di questa cooperazione economica regionale mantengono la loro piena sovranità anche economica. Questo non è il caso dell'Europa. È per questo che l'Europa è andata molto avanti, perché noi abbiamo messo in discussione la sovranità degli Stati sul piano economico. Addirittura all'interno del mercato unico c'è un'area che si chiama Eurozona, dove addirittura gli Stati non hanno più neppure la sovranità monetaria. Il punto è che questa operazione che abbiamo fatto in Europa si è fermata a metà. Dobbiamo andare avanti, ed è questo appunto lo sforzo che ho fatto con il mio libro Prima l'Europa, cioè di indicare una strada per andare avanti. Ma se l'Europa potesse arrivare ad essere anche un'entità politica, avrebbe una maggiore capacità di influenza anche di scelte fatte in altre parti del mondo.
È stato scritto dalle agenzie in queste ore che questo accordo copre quasi un terzo del PIL mondiale, d'accordo?
Sì, ma questo è veramente importante. Cioè, io penso dove ci sono i commerci c'è meno possibilità di avere la guerra. È una cosa che aveva scritto nel 1776 Adam Smith nella Ricchezza delle Nazioni. Quindi questa è una cosa importante, però teniamo presente che se c'è una disputa tra Cina e Giappone sul piano economico, quella disputa non ha strumenti di risoluzione che non sono gli strumenti di risoluzione che abbiamo ad esempio nell'Organizzazione Mondiale di Commercio, nel WTO. Mentre invece se noi abbiamo una disputa tra Francia e Germania sul piano economico, nel mercato unico europeo abbiamo una capacità di risolvere quella disputa attraverso criteri legali, costituzionali, che sono riconosciuti da tutti come dei criteri equi. Quindi loro sono, diciamo, è bene che il Pacifico si integri sul piano commerciale. Io credo che il ritorno degli Stati Uniti cambierà questa logica. perché la Cina finora ha usato gli accordi commerciali per promuovere i suoi interessi più che per favorire la cooperazione economica, e questo è un problema che anche Biden dovrà affrontare, che anche l'Europa dovrebbe affrontare. La Cina è bene che sia dentro il World Trade Organization, è bene che sia dentro le posizioni di cooperazione, ma deve essere dentro con il rispetto di regole equanime. Non possiamo noi aprire i mercati mentre la Cina chiude alle sue merci, mentre la Cina chiude i mercati alle nostre merci. Bisogna introdurre un criterio di reciprocità, ma quando si è parte di uno stesso sistema politico, questo è molto più facile rispetto a ciò che potrebbero fare nei paesi dell'Asia Pacifica.
L'India si è tenuta in un atteggiamento interlocutorio, diciamo così.
Ma guardi, l'India è uno di quei paesi che esce e uscirà sul piano della politica estera in grandi difficoltà dai cambiamenti in corso negli Stati Uniti. L'India di Modi ha preso una posizione molto nazionalista, ha preso una posizione, diciamo così, da India First, con un forte sostegno da parte di Trump. Il rapporto con l'America di Trump è stato un rapporto assolutamente privilegiato. L'America di Trump era diventata la principale sponsor dell'India di Modi. Questa posizione dell'India aveva condotto anche a delle forti tensioni all'interno del paese, in particolare con le altre organizzazioni religiose, con le altre comunità religiose, il tentativo di fare dell'India un paese esclusivamente per gli indù o primariamente per gli indù ha sollevato molti contrasti. Trump ha sostenuto questo progetto e in qualche modo, diciamo, l'India adesso si trova abbastanza isolata. Si tratterà di vedere come recupererà un rapporto con gli Stati Uniti. E d'altra parte l'India è in una tensione permanente con la Cina, per cui di fronte al nazionalismo indiano non è un nazionalismo che lascia aperto, il nazionalismo indiano di Modi, che lascia aperto una strada per collaborazioni multilaterali con la Cina. Per Modi la politica interna si proietta automaticamente sulla politica esterna, per cui là dove c'è la Cina l'India è in grande tensione. Ora, io credo che il ritorno degli Stati Uniti come l'honest broker, quello che fa mediazioni tra paesi anche grandi che sono in permanente rivalità nazionalistica, il ritorno degli Stati Uniti su questo piano potrà produrre una situazione molto più pacifica ed una collaborazione, secondo me, anche tra India e Cina.
Che dire di questo accordo in relazione agli Stati Uniti?
Io non credo che sia l'accordo più grande mai raggiunto. Credo però che i 4 anni della presidenza di Trump e l'idea dell'America First, per cui Trump ha ritirato gli Stati Uniti dai principali accordi sia politici che commerciali, 4 anni di diciamo così di retrenchment degli Stati Uniti al loro interno, hanno creato dei vuoti sul piano internazionale che sono stati subito occupati, in particolare da paesi come la Cina, che hanno visto una grande opportunità per allargare la loro sfera di influenza. Queste scelte sarebbero state molto più strutturali se Trump fosse stato confermato. Io ritengo invece che con l'arrivo di Biden questo contesto internazionale cambierà in modo significativo, perché Biden è dentro una logica che viene chiamata di liberalismo internazionale o di internazionalismo liberale, secondo la quale per poter equilibrare grandi potenze come la Cina, gli Stati Uniti devono ricostruire il loro sistema di alleanze. Ci aveva provato Obama, io credo che Biden, che era stato poi il vicepresidente di Obama, andrà in questa direzione. Nel caso del Pacifico, di creare un consorzio di democrazie per ribilanciare la Cina. Naturalmente con la Cina bisogna fare i conti, però una cosa è farne i conti non come un singolo paese, anche grande come gli Stati Uniti, ma farne i conti come un'alleanza di democrazie, ma anche ribilanciare il ruolo della Cina nell'area, diciamo così, europea e africana, e questo richiederà ricostruire i legami che sono stati veramente messi in discussione da Trump con i paesi europei, in particolare con i grandi paesi europei a partire dalla Germania.
Ecco, professore,